10 passi nella storia. I cammini del tempo raccontano. Conduce Tiziana Iannarelli.
Che la gioia ti perseguiti. È con questa frase che i Coster si salutano, un motto che racchiude l'umore di un cammino che nasce come un crescendo di gioia. È Italia Coast to Coast e sono 410 km per 18 tappe che oggi andiamo a raccontarvi qui a 10 passi nella storia. Bentornati su Rai Radio Live da me Tiziana Iannarelli, da Marco Romano in regia e da Francesco Cardillo in produzione. Oggi vi raccontiamo di camminatori che partono non con lo sguardo rivolto al cielo, bensì alla terra, alla ricerca di un contatto sempre più selvaggio con la natura. Non è un cammino religioso, non è solo un cammino sulle tracce della storia antica, è tutto questo, ma è anche una strada nuova per se stessi e per lo spirito che lo distingue. I Coaster, così si definiscono i camminatori del Coast to Coast, sono soliti nei mesi più caldi fare un bagno in Adriatico e finire in quello liberatorio del Tirreno all'arrivo. La rotta è proprio quella che all'ombra del promontorio del Conero nell'Appennino Umbro Marchigiano a Porto Novo con la sua bianca spiaggia sassosa parte per giungere fino all'Argentario nella profumata macchia mediterranea con le spiagge e il rifugio avifaunistico della macchia di Orbetello in un incomparabile scenario. Marche, Umbria, Lazio e Toscana, una vera e propria connessione con la natura che porta ad attraversare chilometri e chilometri di boschi, i cunicoli dell'osimo sotterranea, un fitto reticolo di grotte delle quali andare alla scoperta in un percorso di fascino e mistero, e poi i tesori artistici di San Severino, posizionata strategicamente lungo la via Flaminia che collegava Roma al Mar Adriatico. Italia Coast to Coast incontra gli eremi rupestri dell'Appennino Umbro Marchigiano, luoghi di eremitaggio che hanno contraddistinto la storia spirituale di queste due regioni e che ne hanno condizionato la vita sociale dal 1200 in poi, con le numerosissime abbazie e gli eremi disseminati tra i boschi e le valli solitarie degli Appennini, un tempo luogo di rifugio per anime solitarie. Italia Coast to Coast, che fa tappa nel borgo medievale di Nocera Umbra, raccolto tra imponenti mura di epoca medievale, conosciuto anche per la qualità delle sue acque ricche di proprietà benefiche. Assisi, la città di San Francesco, con la sua storia millenaria, con testimonianze romane, medievali e rinascimentali, e quel cantiere di Giotto che ha segnato l'arte di tutto il centro Italia. Orvieto, su una rupe di tufo, con il suo Duomo del 1290, dalla facciata a mosaico che ospita una scultura marmorea della Pietà. E poi le città del tufo in apparente equilibrio precario, Sorano, Sovana e Pitigliano, piccoli borghi nello splendido contesto della Maremma, tra valli boscose e profondi canyon, piccoli e splendenti gioielli di Toscana. Italia Coast to Coast incontra l'ultimo viaggio di San Francesco per Assisi, il fascino eterno di Todi, le tracce di popolazioni scomparse, attraversando sentieri e strade a basso traffico di Marche, Umbria, Lazio e Toscana, fino al Mar Tirreno presso Orbetello. Un'Italia da attraversare, da un mare all'altro, da scoprire nelle sue tradizioni gastronomiche, tappa dopo tappa tra gli ospitalieri donativi, capaci di lasciare quel segno di familiarità che arricchisce e rigenera il camminatore. Ma come nasce Italia Coast to Coast? Chi sono i camminatori che lo percorrono? Come funzionano gli ospitalieri donativi e quanto un cammino può cambiare le sorti di territori non frequentati dal turismo di massa? A 10 passi nella storia tenteremo di rispondere a queste domande e a raccontarvi non solo un cammino, ma un'Italia che per vocazione vuole essere attraversata e scoperta, con il rispetto, lo scambio culturale, la delicatezza e l'attenzione che contraddistinguono il camminatore. A tra poco qui su Rai Radio Live. Che la gioia ti perseguiti, il motto di Italia Coast to Coast, il cammino in mezzo ai due mari, dall'Adriatico al Tirreno, 18 tappe da percorrere a piedi, un percorso accessibile a tutti, molto amato dai giovani e dai camminatori in solitaria, non segnalato da cartelli o frecce, con una guida cartacea e tracce GPS, camminato da circa 5.000 persone, da quando è stato creato e pensato a partire dal 2012, attraverso anni di ricerche cartografiche, prove del percorso da Simone Frignani, definito il costruttore di cammini. Un itinerario che porta alla scoperta dell'Italia meno conosciuta, quella dei borghi, della natura incontaminata e della storia della nostra terra che si sviluppa su sentieri, mulattiere e strade sterrate. Simone Frignani, bentornato su Rai Radio Live.
Grazie, ciao a tutti.
Simone, ormai il costruttore di cammini?
Sì, mi chiamano così perché ho questa passione ormai sono 10 anni quest'anno che mi occupo di cammini, mi diverto a costruire cammini, a cercare e tracciare percorsi e poi a descriverli nelle guide che pubblicate da Terre di Mezzo.
Perché Italia Coast to Coast è un cammino diverso dagli altri?
Beh, Italia Coast to Coast è un cammino sicuramente particolare, insolito, perché diciamo non è un cammino sulle tracce di un santo, non si pone altri obiettivi se non quello di attraversare tutta l'Italia da un mare a quell'altro, dall'Adriatico al Tirreno. E che non è un obiettivo da poco, se pensiamo che viviamo nel mondo della velocità, dove siamo abituati a prendere la macchina magari anche per fare 500 metri e andare in ufficio, attraversare l'Italia da un mare a quell'altro per 400 chilometri è sicuramente un'impresa insolita, no? E poi particolare perché è un cammino che va alla ricerca dell'Italia minore, no? Quell'Italia spesso tagliata fuori dal turismo di massa e forse proprio per questo ancora più interessante. C'è nell'Italia la ricerca delle più profonde radici italiche, quindi attraversando 4 regioni che sono Marche, Umbria, Lazio e Toscana, si percorrono i luoghi dei Piceni, nelle Marche, si ripercorre una strada romana lungo il fiume Potenza. Si va a cercare le vie cave etrusche, ci si infila proprio dentro queste vie sacre e per diversi giorni si cammina in mezzo, immersi a corridoi scavati nel tufo, circondati da una vegetazione lussureggiante. E quindi c'è un po' tutto questo. È un cammino affascinante che va quasi costantemente da est a ovest e in questo caso seguendo quello che è il corso del sole durante il giorno, aspettiamo il sorgere del sole dal Monte Conero e poi dopo poco più di 2 settimane il cammino si percorre in 18 giorni a piedi oppure 9 in bicicletta, possiamo aspettare il tramonto del sole dall'altra parte dell'Italia dietro al Monte Argentario. Quindi questo in breve è Coast to Coast.
In realtà non c'è segnaletica, ma c'è la tua guida molto minuziosa.
Sì, assolutamente. La scelta di non mettere segnaletica è dovuta al fatto che questo cammino si configura un po' come un cammino di ricerca, di esplorazione, con tanto aspetto avventuroso, no? Quindi i coaster, come ho ribattezzato coloro che percorrono il Coast to Coast, sono persone che vogliono anche un po' distinguersi, no, rispetto al camminatore classico, e quindi trovano un po' anche come punto di orgoglio, di vanto, il fatto di avere una guida in mano che è una specie di mappa del tesoro, possiamo dire, no? Una guida descritta in modo estremamente minuzioso, anche con una cartografia molto precisa e profili altimetrici, e solo con questo strumento andare alla ricerca di questi sentieri, che comunque in gran parte sono segnati dal CAI, quindi anche se non esiste una segnaletica dedicata ad Italia Coast to Coast, là dove c'è sentieristica CAI è indicata. E in ogni caso ci sono a disposizione le tracce GPS, c'è un sito dedicato a Italia Coast to Coast e da lì sono scaricabili le tracce GPS. Quindi fino ad oggi, e questa guida è uscita nel 2014, quindi è già un po' di tempo che circola, nessuno ha mai avuto particolari difficoltà, anzi posso dire che nessuno si è nemmeno mai perso, quindi vuol dire che funziona bene.
Il clima del cammino è molto gioioso, parlando con i camminatori e gli ospitalieri ho notato veramente una gioia contagiosa.
Sì, assolutamente, il motto di Italia Coast to Coast è che la gioia ti perseguiti. Ed è proprio così, è un cammino estremamente gioioso. Chi ha recepito questo messaggio dell'Italia Coast to Coast, alla fine sono state persone anche con un buon spirito gogliardico, potremmo dire, no? Cioè l'idea di attraversare tutta l'Italia dall'inizio alla fine, no? Perché io poi suggerisco nella guida di fare un bagno che è quasi una specie di battesimo in Adriatico, il battesimo del Coast to Coast, e alla fine fare questo bagno finale in Tirreno. C'è anche tutta una ritualità legata a Coast to Coast, c'è chi raccoglie l'acqua dell'Adriatico e la riversa nel Tirreno, o i sassolini li porta da una costa a quell'altra, quindi poi ognuno si sbizzarrisce. Ecco, i coaster sono persone così, hanno recepito questo cammino come un cammino di gioia, di allegria, di spensieratezza, possiamo dire senza obiettivi troppo alti e troppo seriosi, in modo molto leggero. Questo lo si percepisce a tutti i livelli, sia in chi lo percorre il cammino, ma anche in chi ospita, perché la cosa straordinaria che è avvenuta in questo cammino è che coloro che hanno cominciato ad ospitare i coster hanno subito recepito questo clima e ne hanno fatto parte da subito. E la cosa straordinaria che sta avvenendo in appena 5 anni è che un cammino che è nato con solo ospitalità commerciali sta sviluppando tutta una serie di ospitalità a donativo, cioè offerta libera, perché chi ha cominciato a ospitare i coster ha talmente amato queste persone, ha scoperto che è talmente bello ospitare che comunque li vogliono avere in casa anche gratuitamente se è il caso. Poi sta ovviamente al buon senso del coster quello di perlomeno coprire le spese, ma il clima è questo, quindi è un clima molto amichevole, sociale, socievole, fatto anche di tanti incontri, perché su coste avvengono raduni almeno 2 volte all'anno e tutto condito con una grandissima spensieratezza.
Quanto un cammino contribuisce alla microeconomia? Un esempio lo è il cammino nelle Terre Mutate.
Sì, contribuiscono parecchio, specialmente là dove abbiamo dei percorsi che attraversano località tagliate fuori da forme di turismo o altre forme di impiego. Tu hai citato giustamente le Terre Mutate, è molto azzeccato l'esempio, perché è un cammino che si sviluppa in luoghi, ahimè, devastati dal sisma del 2016, sta portando una microeconomia che è ancora piccola ma significativa. L'esempio del cammino di San Benedetto, che ha uno storico più antico, perché risale al 2012, se così si può dire, antico, è un cammino che ha risvegliato forme di impiego là dove c'era ancora al giorno d'oggi c'era l'emigrazione, cioè parliamo della zona, in particolare della zona centrale del cammino, ma il discorso si può estendere all'intero percorso che gravita sull'area romana, no? Quindi c'è qualcuno che è cominciato a tornare a casa, a sistemarsi la casa del nonno e farci ospitalità. Questo sta avvenendo anche su Italia Cost to Cost. Abbiamo anche località toccate dal turismo piuttosto importante, pensiamo ad Assisi, pensiamo a Orvieto, ma a fianco di questi luoghi più noti ce n'è una miriade proprio poco conosciuti. E questi stanno riscoprendo una nuova vita, una nuova vitalità grazie al cammino. Ed è una vitalità non solo economica, ma soprattutto è una vitalità legata a quel clima di novità, di circolazione di idee che sta avvenendo in piccolissimi paesi, diversamente anche chiusi, perché tagliati fuori da altre possibilità. E quindi contribuisce alla microeconomia del territorio, ma anche più in un discorso più ampio contribuisce a risvegliare questo territorio, a risvegliare il senso imprenditoriale, il senso dell'accoglienza, a mostrare quello che il territorio può offrire, e ti assicuro sono delle assolute eccellenze dal punto di vista culturale, storico, di tradizioni, enogastronomico. Insomma, l'Italia è davvero un paese meraviglioso e credo che non ci sia mezzo migliore di scoprirlo se non attraverso un turismo lento di questo tipo.
Che consiglio ti senti di dare ad un camminatore che vuole percorrere il coast to coast?
Ma allora, farsi guidare dalla curiosità, fondamentalmente. Magari si procuri la guida Italia Cost to Cost pubblicata a Terre di Mezzo, che io ho scritto con tanto amore, tengo a sottolinearlo, anche con tanta gioia, no? Perché ci sono un po' di suggestioni, cioè io cerco di dare dei suggerimenti, delle suggestioni, dei motivi di cammino, poi comunque la guida è molto completa anche per quanto riguarda il tipo di equipaggiamento, e poi partire. Molti, per esempio quelli che non hanno mai fatto un cammino, si fanno spaventare dal fatto di andare da soli. Allora io vi dico questo: partite anche se siete da soli, perché in realtà da soli non sarete mai. E lungo il cammino si fanno incontri, si fanno conoscenze, chi vi ospita diventerà vostro amico e si creeranno dei legami bellissimi per tutta la vita. È un'esperienza accessibile a tutti, non bisogna necessariamente essere iscritti ai CAI, tengo pure a sottolineare questo, e per come sono suddivise le tappe è un'esperienza che si può fare dai 6 ai 90 anni. Partire e lasciarsi guidare dalla gioia, poi diventa una malattia, ma una malattia buona che ci fa veramente tanto tanto bene. Ci fa stare bene fisicamente e ci fa stare bene anche interiormente, quindi andate, camminate, che la gioia vi perseguiti.
Simone Frignani, che la gioia perseguiti anche te, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Tra poco qui a 10 passi nella storia, chi sono i camminatori che percorrono Italia coast to coast e gli ospitalieri donativi? A tra poco su Rai Radio Live. E torniamo ad immergerci in questo Italia coast to coast, il cammino di 410 chilometri che in 18 tappe parte dall'Adriatico e arriva al Tirreno. Simone Lochi lo ha percorso in solitaria, lui che è un camminatore di esperienza, volontario di protezione civile, nella vita si occupa di formazione professionale e nel 2012 risponde alla richiesta di aiuto e ferma i suoi passi in Emilia tra le popolazioni colpite dal terremoto. Simone Lochi, benvenuto su Rai Radio Live a 10 passi nella storia.
Ciao, ciao a tutti, ciao ascoltatori.
Perché hai deciso di partire da solo sul coast to coast?
Ma mi fai la domanda delle domande, Tiziana, perché quando un viaggiatore a piedi decide di partire non lo sa mai bene fino in fondo nemmeno lui, è un po' una sorta di chiamata. Sulla solitudine credo che io tendo a camminare spesso con pochissime persone perché o da solo, perché comunque è piuttosto difficoltoso trovare compagni di viaggio che abbiano il tuo passo, che comunque in qualche modo possano condividere pienamente le sensazioni che un cammino può dare. Non è così semplice come può sembrare. Rispetto al coast to coast, un po' per l'energia che ha sempre emanato alla distanza prima ancora di percorrerlo e un po' per le sensazioni che mi dava, ho sentito che fosse la cosa giusta, era l'avventura giusta da fare da solo, e devo dire che è stata un'ottima scelta. Non la rimpiango per niente, non la rimpiango. Da questo punto di vista è stata estremamente arricchente, ho avuto modo di stare pienamente in contatto con me e con tutto quello che è stato il territorio, gli orizzonti che ho varcato e il cielo che ho osservato. Ecco, insomma, più o meno l'idea era quella di una grande avventura, poi si va verso ovest, no? Quindi un po' tutti quanti noi maschietti della mia generazione abbiamo il piglio del cowboy, no? Il cowboy, l'esploratore solitario, cui forse un po' di retaggio da questo punto di vista c'è stato, un condizionamento giovanile, ecco.
È un cammino che richiede molto allenamento?
Allora, per quanto mi riguarda, io dico sempre che a chi approccia il cammino o al camminare, che prima che fisicamente si cammina con la testa, no? Perché è quella che ti manda avanti. Poi suggerisco sempre di prepararsi, è un cammino comunque impegnativo perché attraverso l'Italia nella sua larghezza in un punto che è nella migliore delle ipotesi pieno di colline come sono, se vogliamo, le Marche, se non proprio scavalli in Appennino, perché comunque tagli in subasio, quindi consiglio sempre di prepararsi un pochettino e secondo me in questo cammino è necessario farlo, una discreta preparazione, cercando progressivamente i pesi sulla schiena. Poi è chiaro, nessuno si preparerà mai tanto quanto possa essere necessario per affrontare un viaggio a piedi, perché nessuno di noi che ha una vita tra virgolette normale, a meno che non abbia tantissimo tempo a disposizione, cammina per 8, 10, 12 ore tutti i giorni per tanti giorni dietro fila, per cui c'è sempre l'imprevisto e non sei mai pronto totalmente fisicamente. Però insomma non è da prendere alla leggera, anche se secondo me modulando le distanze per come è stato concepito da Simone Frignani, l'autore, secondo me riesci tranquillamente a farlo, chiunque può riuscire a farlo anche se non ha tutta questa fisicità prorompente, ecco, io sono ampiamente fisicato.
Quali sono i luoghi più particolari che ti sei ritrovato a percorrere?
Vabbè, non ho dubbio alcuno al riguardo, nel senso che tra la varietà enorme di territori che attraversi, perché insomma si attraversano comunque quattro regioni, sicuramente le vie Cave Truste nella zona di Pitigliano e Sovana sono un'esperienza che mi è capitata poche volte in tanti anni di viaggio a piedi di fare, per suggestione, per quanto ti immergono veramente in secoli addietro e per come sono concepite, anche un po' misterioso perché non c'è una piena certezza fino in fondo delle funzioni. È una delle esperienze, credo, più suggestive. Ti senti veramente un po' Indiana Jones, quando cammini attraverso queste incredibili muri tuffacei scavati in mezzo al bosco. È un'esperienza veramente totalizzante, ecco, io l'ho sentita così, totalizzante e catartica, perché comunque c'è l'energia dei secoli, di chi le ha usate per secoli, se non li da secoli, come essere risucchiati in un abbraccio spazio-tempo. Non ho mai trovato passaggi di questo tipo durante tutti i miei viaggi a piedi. Devo dire che è una di quelle esperienze che suggerirei a tutti quanti di fare, posto che le zone maremmane sono veramente molto molto belle. La bassa maremma è veramente, sembra disegnata, un presepe, ma da questo punto di vista non hanno eguali, per quanto siano comunque tendenzialmente tutte abbastanza cortine. Però ne attraversi diverse ed ognuna ha la sua energia differente, ha il suo fascino differente pure uguale a quella precedente che hai attraversato.
Simone, ci racconti un'esperienza particolare che hai vissuto durante il cammino?
Allora, una delle esperienze che più mi ha colpito durante questo cammino è stata un'esperienza un po' casuale, ecco, rispetto alla norma. Ma che è nata per un intreccio strano, come le cose più belle che ti capitano in viaggi di questo tipo, capitano perché devono capitare in qualche modo, e se tu le pensassi prima non riusciresti a concepirle. Io tendo a essere comunque un viaggiatore che tende, anche quando ha una guida in mano, a non rispettarla. Sono sempre stato un po' indisciplinato. La disciplina, gli schemi mi hanno sempre un po', come dire, creato soggezione. Nel disegnare un pochettino la strada, le tappe dove fermarmi, via andando, perché uno si fa sempre un'ipotesi preliminare di viaggio, ma non è assolutamente che la rispetti, anzi quasi mai rispettata in toto, per imprevisti, per scelte differenti, perché un giorno quindi si poteva arrivare da una parte e ti fermi prima, invece un giorno, il giorno dopo pensi di doverti fermare prima, ma in realtà ti senti in gamba, hai ancora voglia di stare per la strada e quindi allunghi. Quindi tendo a fare delle tappe abbastanza lunghe e a spezzare spesso quello che sono i punti tappa suggeriti dalla guida, quindi fermarmi a metà tra una tappa e quell'altra perché l'aggancio a quella precedente. E sono finito a dormire in questo posto, sono arrivato in questa piccola stazione a Coloreto che è sul cammino, e lì devo dire sono rimasto veramente bocca aperta, perché era suggerita un'accoglienza di un agriturismo che ahimè adesso ha chiuso, ma non aveva posto, era agosto, quindi era tutto pieno. Quindi nella difficoltà generale del trovare da dormire, tramite Simone Frignani, l'autore della guida, insomma, mi ha dato il contatto al titolare di questo agriturismo, mi ha detto sì, non c'è un problema, una sistemazione la troviamo. Io sono arrivato lì convinto che non avessero trovato un materasso per terra, va sempre bene, so che c'è un materasso e qualcosa sulla testa e qualcosa che si nello stomaco la sera va bene. In realtà i proprietari dell'agriturismo, che avevano la casa a 500 metri dell'agriturismo stesso, mi hanno aspettato direttamente in casa loro, e fin lì uno dice molto cortesi, molto carini, ma hanno preso questo sconosciuto un po' puzzolente, un po' straccione, perché comunque gli riceve con poca roba, insomma, che era in giro già da almeno una settimanina, quindi anche un po' già con sigle il cammino addosso, e l'hanno messo in casa loro. E loro la sera alle 8 avevano una cena, quindi sono usciti, mi hanno lasciato le chiavi di casa, il frigo loro, la loro cucina, e se sono andati via tranquilli e sereni, lasciandomi lì alla mia cena in casa loro, senza aver mai visto né conosciuto. È stata un'esperienza veramente che mi ha segnato da questo punto di vista, perché mi ha insegnato veramente tanto anche su quanto conti l'accoglienza e quanto il viaggiatore comunque debba imparare ad accogliere quello che la strada gli dà e quanto sia importante come viene accolto da questo versante.
Cammini da diversi anni, ma nel 2012 ti fermi. Cosa succede?
Beh, succede che io sono un emiliano, come si sentirà dal mio accento e dalla mia S serpeggiante. Succede che qui in Emilia a maggio si sta un terremoto, due terremoti, due forti scosse in realtà sono state, uno del 22 di maggio e uno del 29 di maggio. Io ero appena entrato da poco tempo in protezione civile come volontario, quindi sono stato assorbito in quelli che solitamente sono i mesi in cui ti cominci a muovere un po' di più, a preparare un po' di più anche con piccoli allenamenti quotidiani alla partenza per eventuali cammini. Io li ho passati in realtà ad aiutare la gente dentro i campi di accoglienza per gli sfollati che c'erano nella parte bassa, come la chiamiamo noi, in provincia di Modena. Quindi diciamo che dopo due mesi così intensi le energie mentali e anche quelle fisiche erano un po' al lumicino, e l'energia mentale è la prima cosa che ti spinge avanti in un viaggio a piedi e che ti fa partire poi in realtà, perché se ti senti nell'anima le forze giuste ci butti. Quindi è stato l'unico anno dove ho avuto uno stop, di fatto in 11 anni di viaggi fatti in questa maniera, che sono ormai diventati un po' un'esigenza fisiologica, almeno qualche giorno all'anno bisogna che prenda lo zaino e bisogna che attraversi le strade, stia sulle strade, attraversi gli orizzonti camminando.
Secondo te perché Italia Coast to Coast è un cammino così gioioso?
Mi sono innamorato, dopo tanti cammini devo dire che per me questo è un cammino veramente sui generis, un cammino che mi porto veramente fortemente dentro nel cuore, come forse giusto un altro paio di cammini a mio ricordo, ma è un cammino che secondo me è così gioioso perché ha un po' un piglio scapigliato, è abbastanza destrutturato, anche se adesso qualcosina sta cambiando nei termini di non essere completo dal punto di vista della segnaletica, quelle classiche frecce piuttosto che cartelli, piuttosto che adesivi, perché fu scelto da Simone all'epoca di non farlo, e secondo me è uno degli ingredienti salienti, perché in qualche modo ti ci butti dentro, sei obbligato a partecipare a ogni metro che fai, anche solo per stare attento, e poi è un cammino che non essendo segnato, ma magari ti perdi, anche se a onor del vero il cammino dove mi sono perso meno, e perdersi non è sempre detto che sia così un male, ovviamente bisogna stare attenti, essere lì presenti da questo punto di vista. In più, secondo me veramente si porta dietro lo spirito dell'avventura, è un cammino che va da un mare a un altro mare, quindi il mare è sempre fonte di orizzonte, di sogno, sempre fonte di, come dire, avventura, ti dà proprio il senso dell'avventura e dell'ignoto anche. In più segue ovviamente il percorso del sole, quindi seguendo il percorso del sole, il cammino che nasce seguendo un percorso del sole abbastanza destrutturato tra due mari, ci mettiamo che ha un connotato religioso se ce lo vuoi trovare, perché comunque passi in zone come Assisi, che l'Umbria comunque ha l'energia, lo spirito di Francesco che pervade i suoi boschi e le sue strade, si sente che Francesco lì c'è stato, che di Francesco di lì è passato. Però non è un cammino che nasce con una finalità religiosa, ha una spiritualità quasi animista, no? Perché la gran parte della spiritualità è collegata a come senti le strade, le montagne, i sassi, le piante e ovviamente i due mari. Quindi su questo c'è un poco guascone che secondo me nasce proprio da una serie di ingredienti che lo compongono e che orientano già uno che decide di partire in un certo modo, in modo avventuroso, assolutamente destrutturato anche, cioè, non so cosa veramente mi trovo di fronte, quando magari in altri cammini dove c'è molto più forte l'impronta religiosa o ritualista, più forte l'impronta, se vogliamo, anche di una spiritualità cristiano-cattolica, questo è già un po' più smorzato, ecco, diciamo che è un cammino che ti fai.
Buon cammino, Simone.
Grazie a voi, è stato un piacere, e camminate, gente, camminate.
E tra poco entreremo nelle case e nelle cucine degli ospitalieri donativi. Bentornati su Rai Radio Live. Oggi qui a 10 passi nella storia vi facciamo conoscere gli ospitalieri donativi, quei volontari che mettono a disposizione le proprie case per i camminatori che, se vogliono, lasciano appunto un'offerta volontaria. Li accolgono, garantiscono loro un posto per riposare e per mangiare. Ma non si tratta solo di accogliere. L'ospitaliere apre la propria casa, condivide momenti come la preparazione della cena e condivide la tavola. Silvia Frescura è una ospitaliera donativa che accoglie i camminatori nella località La Mulinetta di Giano dell'Umbria. Due sole case e tanto verde, un vecchio mulino e tanta acqua. Silvia è appassionata di cammini e ritiene tutto questo uno scambio di umanità. Benvenuta su Rai Radio Live.
Grazie, grazie, buongiorno.
Quando e perché hai deciso di fare l'ospitaliera donativa?
Allora, ho deciso di fare l'ospitaliera, diciamo, circa un anno fa. Io ho già un B&B, io facevo già questo tipo di... Però ho deciso di fare l'ospitaliera dei cammini perché comunque mi piace accogliere, mi piace ospitare.
Silvia, cosa hai provato quando a casa tua hai ospitato i primi camminatori?
Beh, è una vera gioia, perché comunque ho avuto proprio la sensazione di che arrivasse da me una grande umanità. Queste persone che erano stanche, che comunque erano stanche ma appagate, piene, felici per quello che facevano, felici per questa stanchezza, e per cui accoglierle, accudirle, e farle sentire a casa loro, è stato bellissimo.
Oggi come accogli i camminatori e loro che segno ti lasciano?
Allora, li accolgo esattamente con lo stesso spirito. Sono quasi sempre un po' curiosa io. Sono sempre quasi sempre un po' curiosa di loro, di quello che arriva a casa mia. Per cui lo spirito è sempre quello dell'accoglienza, di come accolgo un amico, con le stesse cure, con le stesse, e loro lasciano sempre un segno di quello che sono, ognuno di loro, ognuno lascia la propria individualità.
Mi racconti una storia particolare che ti è capitata da ospitaliera?
Allora, una storia particolare, beh... Guarda, potrei dirti che ognuna è una storia particolare, dall'ultimo che arrivava in bicicletta stremato sotto un sole torrido, in un orario proprio incredibile, quasi inaccettabile, a due ragazze che io ho deciso di fare l'ospitaliera donativo, perché appunto mi piace questa... mi piace l'idea di poter accogliere tutti e che tutti lasciano quello che possono, e appunto mi vengono in mente queste due ragazze, due sorelle che non avevano fatto mai un viaggio insieme, con due percorsi completamente diversi, una con un dottorato e l'altra invece con tanti lavoretti, no? E girando il mondo, per cui e sono arrivate qui e siccome sapevano che potevano lasciare poco come compenso, hanno cominciato ad aiutarmi nelle faccende domestiche. Io avevo una pila di panni da piegare e loro hanno cominciato a piegare queste lenzuola, queste tovaglie, ma con una naturalezza, con una tranquillità proprio, io l'ho molto apprezzato, no? Questa cosa era come il loro compenso, no? Quella era una parte del loro compenso.
Qual è il camminatore che si ferma da te, che cammina il coast to coast?
Di tutti, c'è il camminatore solitario, ci sono i gruppi, ci sono le coppie, ci sono gli amici, ci sono di tutti, però ecco, diciamo che è una costante, non sono mai, c'è sempre una profondità in queste persone. per me, io poi è chiaro che dico quello che percepisco, quello che sento, no? Ecco, no, non c'è una tipologia di ma no, io ho avuto anche giovanissimi. Io ho avuto anche altri due ragazzi che si sono fermati in tenda, perché da me possono anche campeggiare. Per cui no, anche di giovani ho avuto. Giovani, meno giovani, donne in bicicletta da sole, ragazzi da soli, gruppi. No, non c'è, non posso dire che c'è uno standard del camminatore.
Silvia, cosa ci prepari per cena stasera?
Potrei pensare a degli strozzapreti fatti a mano con un bel sughino di guanciale e verdure di stagione con del pecorino umbro, che ne dici?
Buonissimo, grazie. Silvia, noi ti auguriamo un buon cammino nella vita e nei sentieri.
Grazie a voi di questa opportunità di parlare di questa bella cosa.
Adesso ci trasferiamo ad Appignano, nelle Marche, a casa di Giacomo Scattolini, nella fattoria di famiglia dove l'orto è sempre ricco delle coltivazioni di stagione, in compagnia degli animali da cortile e con la dispensa sempre pronta a rifornire la tavola di olio, verdure sott'olio, olive, legumi, marmellate, vino, genziane e limoncello e di tutte quelle bontà che si possono produrre in casa. Eppure Giacomo Scattolini è un programmatore di computer, in passato fotografo inviato di guerra ed oggi ospitaliere donativo. Benvenuto a 10 passi nella storia.
Salve a tutti, buongiorno.
Giacomo, come sei diventato ospitaliere?
Ma sono diventato ospitaliere quasi per caso, perché il cammino coast to coast passa a circa 100 metri dalla mia casa e i primi ormai 5 anni che esiste il cammino circa, e i primi tempi dovevo passare questi strani personaggi con lo zaino, un po' mi incuriosivano. Poi ho parlato con qualcuno di loro, a qualcuno di loro ho dato una mano perché mancava l'acqua, perché non avevano bisogno di indicazioni, e pian piano sono diventato anche un po' un punto di riferimento per chi passava e aveva bisogno di una mano, di qualcosa, soprattutto d'estate quando era caldo, un punto di ristoro. E a quel punto ho detto, beh, perché non dare anche ospitalità a chi cammina? Perché comunque agli inizi, specialmente come zona, mancava di alloggi o comunque di alloggi a basso costo. Ecco.
Sei stato un fotografo inviato di guerra e sei un programmatore di computer. Che nesso ha tutto questo con i cammini e con i camminatori?
Bella domanda. Allora, il nesso fra fotografo, fotoreporter e camminatori lo posso trovare. Come programmatore computer adesso ci penso. Diciamo che l'essere ho seguito una guerra in ex Jugoslavia come fotoreporter e aiuti umanitari, e lì ho provato un po' sulla mia pelle l'ospitalità delle persone che ti ospitano magari senza chiedere nulla in cambio, oppure una semplice offerta. Io portavo aiuti umanitari a Mostar, Sarajevo, Banja Luka e così via. E questo modo di fare di queste persone mi ha comunque segnato la mia vita. Avevo poco più di 20 anni quando ho fatto questi lavori. Poi ho fatto dei viaggi nel Kurdistan turco iracheno, anche lì più o meno la stessa esperienza, nel Kurdistan turco siriano uguale. E comunque l'essere ospitato, le persone che aprivano la porta e mi accoglievano, stavo con loro un po' di tempo, e poi gli anni sono passati, sono diventato papà, ho abbandonato quella professione, sono diventato programmatore di computer, però quella curiosità di comunque accogliere e ascoltare storie di persone mi è rimasta. E quindi ecco, quando è nato questo cammino proprio lì a ridosso di casa mia, ho detto perché non ricambiare chi in qualche modo, ovviamente in maniera indiretta, chi da giovane aveva ospitato a me in modo quasi volontario. Ecco.
Ci racconti un'esperienza particolare che ti è capitata come ospitaliere?
Tutti hanno storie speciali, importanti da raccontare, chi più chi meno comunque hanno da raccontare qualcosa, perché spesso viaggiano da soli oppure in coppia, quindi si ha tempo e voglia di condividere. Una che mi ha colpito in particolar modo è stata la storia di un signore che, diciamo per vari ovvi motivi, non dico il nome per un problema di privacy, camminava, sta facendo il coast to coast e ci ha raccontato la sera a cena che lui aveva un tumore molto aggressivo e stava facendo delle cure sperimentali negli Stati Uniti, delle cure ufficiali. E secondo, diciamo, poi i medici l'avevano riscontrato 4 anni fa, non aveva più di 2 anni di vita. Lui che cosa ha fatto? Ha venduto tutto quello che aveva, il negozio, la sua attività, e d'accordo con la moglie che lo ha appoggiato in questa idea, ha iniziato a camminare, ha girato quasi tutto il mondo, è andato dall'Italia a Gerusalemme a piedi, è andato in Australia a girare l'Australia, Nuova Zelanda e così via, e adesso sta facendo il coast to coast e quasi spiegabilmente i dottori non capiscono come praticamente la malattia è presente, è ancora aggressiva, però lui, diciamo, i valori sono sotto controllo e molto probabilmente l'insieme della sua voglia di vivere, della cura e della tutto questo sport, diciamo, questo camminare comunque lo ha reso più forte e sta combattendo in questo modo questa malattia.
Grazie Giacomo e buon cammino.
Ok, grazie a voi.
E con gli ospitalieri del Cammino Italia Coast to Coast ci fermiamo qui. Appuntamento con 10 passi nella storia, dove i cammini del tempo raccontano, a venerdì prossimo, solo su Rai Radio Live.